dei posteri, dei Nakkomen. In seguito a questa esigenza di dare a questo ordine dei frati minori, numeroso e pieno di problemi, delle norme chiare, ecco che viene redatto un nuovo testo della regola. Ho già parlato della regola primitiva, composta di poche frasi tratte dal Vangelo. Ora viene redatto un testo più lungo in ben 24 capitoli, che consta di un insieme di esortazioni, di considerazioni spirituali e di norme di comportamento, arricchite da numerose citazioni bibliche. Quali sono i punti salienti di questo lungo e bellissimo testo? Se volete, potete leggervelo da voi. Primo punto, la povertà. Vivere secondo il Vangelo significa ritornare alla perfezione paradisiaca, quando i rapporti tra le persone non erano condizionati dall'avere, ma erano caratterizzati dall'essere. Rinunciare alle cose significa recuperare la forza dell'amore condiviso, che solo la rinuncia alla ricchezza rende possibile. I frati scelgono di stare dalla parte dei poveri, degli ultimi, dei deboli, perché in essi, più che negli altri, si scopre il volto di Cristo. Altro tratto saliente della regola del 1221, il rifiuto del potere. La fraternità dei frati minori è la forza che permette ai frati di vivere nella precarietà economica. La povertà crea nuovi rapporti interpersonali. Tra i frati minori, l'autorità del ministro provinciale, del ministro generale, dei guardiani, eccetera, è servizio, sull'esempio di Cristo, che non è venuto per farsi servire, ma per servire. Le cariche sono temporanee, presso i benedettini sono stabili, semel abbas, sempre abbas, una volta eletto abate, per tutta la vita abate. Qui no, ogni 3 anni si cambia. Anche noi quest'anno abbiamo il capitolo provinciale e il padre Paolo scade, può essere anche rieletto, ma lasciamo stare, se non vuole essere rieletto si elegge un altro, e così anche i superiori locali cambiano, quindi l'autorità è servizio. I frati, si specifica in questo testo della regola, non sono tenuti a eseguire ordini contrari all'anima e alla regola. Non si tratta di un'obbedienza cieca. I superiori devono comportarsi come madri verso i figli. La fraternità trova la sua coesione nell'obbedienza, ossia nella capacità di ascoltarsi a vicenda e di non agire di propria iniziativa, come fra Giovanni da Campello e fra Filippo Longo. La logica della sequela di Cristo permette ai frati di superare divisioni culturali e sociali. Infine, altro tratto caratteristico della regola del 21, la salvezza degli infedeli. Per la prima volta nel Medioevo, la conversione dei non cristiani figura tra gli scopi di un ordine religioso. Francesco prescrive ai suoi frati che vogliono andare tra i saraceni e gli altri infedeli un atteggiamento fondato sull'umiltà e la discrezione, che evita ogni contrasto dottrinale e fisico. Quindi vadano in mezzo a questa gente, buoni, calmi, ascoltino, guardino, senza agitarsi. Se però si trovano in condizioni favorevoli, ecco l'altro modo di essere missionari, possono adottare un altro comportamento, cioè predicare la fede in Dio Padre, nel Figlio e nello Spirito Santo, e invitare i musulmani a ricevere il battesimo. Quindi si tratta di andare in mezzo ai musulmani, di vedere com'è la situazione, di avere dei rapporti normali contro queste persone, di non mettersi su un piedistallo di superiorità, di non cominciare a sbraitare: noi abbiamo la vera religione, voi siete tutti nella falsità. Se i frati si rendono conto che c'è disponibilità da parte di questi musulmani a fare un passo in avanti, allora possono predicare il Vangelo. Vedete com'è moderno? È la regola del 1221. Questa regola, sottoposta alla Curia Romana, non venne approvata con lettera pontificia munita di bolla. Vedete cos'è la bolla? Questo è un facsimile di una bolla di Bonifacio VIII, è la bolla di indizione del primo anno santo. Ecco, il documento termina con una corda, a questa corda è attaccato un pezzo di piombo. Originariamente questa era una pallina, bulla, una pallina, che viene schiacciata imprimendovi sopra, da tutte e due le parti, il sigillo papale. Da una parte ci sono le teste degli apostoli Pietro e Paolo e dall'altra il nome di Bonifacio VIII. Era un modo questo per autenticare, dare validità a un documento di carattere normativo. Quindi la regola del 21 non riceve un'approvazione scritta, un documento munito di bolla. Perché? Perché risulta essere un testo troppo lungo, un testo più spirituale che giuridico. Allora, in conseguenza di questo, viene redatto un nuovo testo della regola. Un testo più breve, da 24 si passa a 12 capitoli. Ed è un testo anche più giuridico. Questo testo viene approvato dal Papa Onorio III il 23 novembre del 1223 con la lettera papale munita di bolla. Si conserva l'originale ad Assisi, con la bolla che inizia con le parole solet, molti studenti annuere, sbagliano, non è monere, solet annuere, la santa sede sole accondiscendere alle domande di colore, eccetera, 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 solet annuere. Questa è la regola bollata ed è la regola in vigore ancora oggi per i frati minori, per i frati minori conventuali, per i frati minori cappuccini. Alcuni studiosi, come la Frugoni, ma prima di lei Jacques Le Goff e Sabatier, vedono un contrasto tra la redazione del 1221 e la redazione del 1223. Non c'è più, secondo loro, nella regola del 23, quell'elan mistico, evangelico di Francesco. Si tratta di norme fredde, giuridiche. In realtà, ad un'attenta lettura, si vede che i punti di forza, i punti fondamentali del carisma di Francesco sono presenti non solo nella regola del 1221 non approvata dalla Santa Sede, ma anche nella regola del 1223. Sì, qualcosa di meno c'è nella regola del 1223, ma le intuizioni evangeliche fondamentali ci sono. Per esempio, se prendiamo il capitolo sesto della regola del 1223 sulla povertà, qui troviamo fusi insieme tre aspetti, cioè l'insicurezza materiale. I frati non devono possedere nulla, casa, niente, devono essere itineranti, ricorrere alla mendicità, quindi insicurezza assoluta. La mendicità sull'esempio di Cristo e il senso dell'amore fraterno che viene a compensare sul piano affettivo quel vuoto creato dalla rinuncia ad ogni possesso. Il ruolo di Francesco nella redazione della regola definitiva appare inequivocabilmente da quei passi che iniziano con una precisa forma verbale nella prima persona singolare. Qui si vede la volontà di Francesco di ribadire certi punti per lui fondamentali. Facevano parte della sua esperienza di vita e voleva che i suoi seguaci li adottassero. Dice: consiglio poi, ammonisco ed esorto, in un altro capitolo, comando fermamente, poi ingiungo per obbedienza. Si tratta di espressioni piuttosto insolite nell'usuale dettato normativo in forma impersonale in genere e che stanno ad indicare i punti sui quali Francesco è stato in grado di imporre con energia le proprie convinzioni. Quindi non c'è nessun influsso negativo della Curia Romana su questa regola. Francesco Era una persona umile, ma quando voleva dire la sua, la diceva e non aveva paura di nessuno. Lo stesso ha fatto Santa Chiara per ottenere il privilegio della povertà e la regola. Si è impuntata, i cardinali e il Papa hanno scelto. Ultimo paragrafo. Dal Natale di Greccio alla morte, cioè 1223-1226. Dopo l'approvazione della regola, si accentua in Francesco un cammino personale di sequela di Cristo che lo porta a isolarsi un po' dai frati e a trascorrere lunghi periodi negli eremi insieme ai compagni della prima ora. I famosi tre compagni, qualcuno me l'ha domandato prima, erano frate Leone, che era il suo segretario e confessore perché era sacerdote, mentre Francesco era solo diacono, frate Angelo d'Arieti e frate Rufino. È in questo contesto di Francesco, che un po' si isola dai frati, che si collocano alcuni episodi importanti, come la memoria del Natale a Greccio nel 1223 e la stigmatizzazione alla Verna. Nella notte di Natale del 1223 a Greccio, sulle alture sovrastanti la città di Rieti, Francesco rievoca in maniera concreta, plastica direi, la nascita di Gesù. A un certo Giovanni, suo amico, egli dà precise disposizioni affinché prepari tutto ciò che è necessario alla celebrazione del Natale. Una grotta nel bosco, una mangiatoia, il bue e l'asino. L'evento, questa rievocazione della nascita di Cristo, non si svolge in un luogo di culto, si svolge all'aperto. E a Francesco preme riproporre ai fedeli in modo vivo e concreto la condizione di povertà in cui nacque Gesù a Betlemme. Sulla mangiatoia, in quella notte di Natale, a Greccio, nel bosco, in mezzo a una folla accorsa dai paesi vicini, viene celebrata l'Eucaristia, la Messa. Francesco, vestito da diacono, canta il Vangelo e tiene un discorso di circostanza ai presenti. Terminata la cerimonia, tutti tornano a casa contenti. Il legame tra rievocazione del Natale e celebrazione eucaristica, messo in evidenza nel racconto di Tommaso da Celano, nella vita del Beato Francesco, non è puramente casuale, ma rispecchia molto da vicino il pensiero di San Francesco, che si ritrova, per esempio, nella cosiddetta prima ammonizione. Vi leggo un passo. Ecco, ogni giorno egli, cioè il Cristo, si umilia, come quando dalla sede regale discese nel grembo della Vergine. Ogni giorno egli stesso viene a noi in apparenza umile. Ogni giorno discende dal seno del Padre sull'altare nelle mani del sacerdote. E come ai santi apostoli si mostrò nella vera carne, così anche ora si mostra a noi nel pane consacrato. Del resto, già l'esegesi dei padri della Chiesa aveva sottolineato il significato allegorico di Betlemme. Girolamo, nella sua interpretazione dei nomi ebraici, spiega che Betlemme vuol dire casa del pane, perché a Betlemme il pane vivo disceso dal cielo è posto sulla mangiatoia, alias sull'altare, per offrirsi in cibo ai credenti. Anche se Francesco non può essere considerato l'inventore del presepio, perché prima di lui la devozione alla nascita di Gesù si era concretizzata nei cosiddetti drammi liturgici natalizi rappresentati nelle cattedrali e nelle chiese delle abbazie, ha però il merito di avere ravvivato l'interesse dei fedeli per un incontro reale con Gesù nell'Eucaristia. A questo proposito sono estremamente interessanti le parole con le quali Tommaso da Celano conclude il racconto del Natale di Greccio. Egli attesta che come conseguenza di quella straordinaria celebrazione natalizia del 1223, Dopo la canonizzazione di Francesco, 1228, vennero costruiti nel luogo del presepio un altare e una chiesa in onore del beatissimo padre Francesco, affinché laddove un tempo gli animali mangiarono il fieno, ora gli uomini possano mangiare per la salute dell'anima e del corpo la carne dell'agnello immacolato e incontaminato Gesù Cristo nostro Signore, che con infinito e ineffabile amore ha donato se stesso per noi. Dunque questo racconto del Celano è in linea col pensiero di San Francesco, per questo lo possiamo ritenere autentico, non ha inventato nulla. Veniamo ora all'altro episodio, quello della stigmatizzazione. Il discorso qui è molto arduo, cercherò di essere chiaro leggendo due fonti. Nell'estate del 1224 Francesco con alcuni compagni si ritira nell'eremo della Verna nei pressi di Arezzo in cerca di riposo e per dedicarsi alla preghiera e al digiuno. Vuole fare la cosiddetta quaresima che va dal 15 agosto al 29 settembre. Sta attraversando un momento critico che alcune fonti definiscono come gravissima tentazione a motivo dei problemi innescati dall'evoluzione dell'ordine. È preoccupato per quei frati che hanno abbandonato la via della semplicità perché hanno nella testa dei progetti ambiziosi. Vogliono dedicarsi all'apostolato e per far questo vogliono ricorrere alla Santa Sede, ottenere delle bolle, dei privilegi. Tutto questo cozza contro la mentalità evangelica di Francesco, che non vuole ricorrere mai a strumenti di potere. Importa dare esempio di vita evangelica con molta semplicità. Sul monte della Verna, Francesco, che ha tutti questi problemi, prega. E la risposta di Dio alla sua supplica si manifesta, come attesta frate Leone, nella visione e nelle parole del Serafino. Nell'angelologia i Serafini sono gli angeli più vicini a Dio, quindi bruciano di amore nei confronti di Dio. Oltre alla preghiera e alla visione del Serafino, si manifestano nel corpo di Francesco i segni della passione di Cristo, cioè delle ferite nelle due mani, nei due piedi e nel costato. Grato di questo beneficio, di questo dono ricevuto da Dio, Francesco scrive le lodi di Dio Altissimo. Bisogna che almeno qualche frase di questo scritto ve le legga. Tu sei santo, Signore, solo Dio che compi meraviglie. Tu sei forte, tu sei grande, tu sei altissimo. Tu sei onnipotente, tu Padre Santo, Re del Cielo e della Terra. Tu sei trino e uno, Signore Dio degli dèi. Tu sei il bene, ogni bene, il sommo bene, Signore Dio vivo e vero. Tu sei amore e carità, tu sei sapienza, tu sei umiltà, notate, tu sei umiltà, tu sei pazienza, tu sei bellezza, tu sei sicurezza, poi tu sei fortezza, tu sei rifugio, tu sei la nostra speranza, poi conclude, tu sei la nostra vita eterna, grande e ammirabile Signore, Dio onnipotente, misericordioso e salvatore. Frate Leone attesta che Francesco ha scritto questa preghiera dopo aver ricevuto le stigmate. Non c'è nessun accenno in questa preghiera alla sofferenza che gli danno le ferite. C'è soltanto la gioia per quello che Dio gli ha dato. Una gioia che si trasforma in questo cantico di lode, con tutti questi aggettivi, attributi, riferiti però non solo a Dio Padre, alla Trinità. In questa preghiera si riflette lo stato d'animo di Francesco in quel particolare momento della sua vita, in cui, pur provato fisicamente e psicologicamente, tuttavia trascende, supera la propria sofferenza mediante la contemplazione di Dio, riconoscendo sia quello che è in se stesso, Dio Santo, Dio Trino ed Unico, sia quello che è per gli uomini. Tu sei pazienza, cioè sei colui che soffre. Tu sei umiltà, l'umiltà dell'incarnazione, della passione, della morte. Tu sei mansuetudine. Qui ci sono delle allusioni a Cristo che ha patito, che si è umiliato, che è stato condotto alla morte di croce come un agnello mansueto, un'immagine che ricorre nei carmi del servo di Dio di Isaia. Nelle lodi Francesco non accenna minimamente alle sue stimmate, neppure ne parla in altri suoi scritti, perché è abituato a vivere sine proprio, senza alcunché di proprio, e ad attribuire a Dio ogni bene, quindi anche il dono della sofferenza, che opera attraverso l'uomo che a lui e che a lui che a Dio appartiene. Piuttosto, le stimmate apparse nel suo corpo gli ricordano la grandezza e la bontà di Dio e lo riconducono a lui che è il bene, tutto il bene, il sommo bene. Scrivendo dopo la morte e la canonizzazione di Francesco, i biografi, specialmente Tommaso da Celano e Bonaventura, che termina di scrivere la sua Leggenda Maggiore di San Francesco nel 1263, tendono ad interpretare in chiave teologico-mistica l'evento della Verna. Sia ben chiaro, e qui prendo posizione nei confronti di Chiara Frugoni, che non inventano le stimmate per motivi apologetici o per costruire e inculcare ai devoti l'idea di Francesco altro Cristo, perché questi biografi hanno a disposizione testimonianze inoppugnabili sul fatto storico della stigmatizzazione. Dico questo perché Francesco, durante la sua vita, aveva in parte rivelato l'esperienza della Verna ad una sola persona. Chi poteva essere? Frate Leone. Inoltre, le ferite erano state viste sul suo corpo al momento della sua morte dai frati, dai cittadini d'Assisi, quando il cadavere è stato esposto, da Chiara e dalle consorelle, perché, come dirò, il cadavere passò da San Damiano prima di essere seppellito nella chiesa di San Giorgio. Allora, sulla base delle testimonianze di coloro che hanno visto sul corpo di Francesco i segni della crocifissione di Cristo, Tommaso da Celano e Bonaventura presentano la stigmatizzazione come manifestazione fisica di una esperienza interiore fortissima, travolgente, che ha le sue ripercussioni sul corpo. Del resto, scusate, quando si provano, specialmente da bambini, delle forti emozioni, delle paure, spesso compaiono sul corpo dei foruncoli. Mettetevi ora nei panni di Francesco. Chissà cosa ha sperimentato sulla Verna, cosa Dio gli ha detto, cosa ha provato, e questa forte esperienza, emozione, ha avuto le sue ripercussioni sul fisico. Va bene? Questa è l'interpretazione che dà, non il sottoscritto, ma Francesco di Sales, nella Vita Devota, che viene ripresa anche da alcuni autori moderni, e credo che non abbia del tutto torto. È un tentativo comunque di dire qualcosa di indicibile, perché, ripeto, Francesco non ha detto tutto su questa esperienza. Allora, i nostri biografi, specialmente Bonaventura, scrivono che in Francesco l'incendio indomabile dell'amore per il buon Gesù si era sviluppato in vampe e fiamme di carità così forte che le molte acque non potevano estinguerle. Questa esperienza fortissima si radica nell'appassionato desiderio da parte di Francesco di seguire Cristo, non soltanto nelle azioni della sua vita, ma anche nelle sofferenze e nei dolori della passione. Non a torto, l'evento della stigmatizzazione è collocato cronologicamente da Bonaventura circumfestum exaltationis Sancti Crucis, intorno alla festa, intorno al 14 settembre. Poi è stata fissata la data della festa al 17 settembre. Sul monte della Verna il Signore Dio offre a Francesco la visione di un serafino con sei ali, tra le quali appare la figura di Cristo con le ferite della crocifissione. Di fronte a tale visione, Francesco è rapito in estasi. Questa immersione nel divino suscita in Francesco sentimenti particolari di gioia e tristezza e lo trasforma interiormente ed esteriormente nel ritratto visibile di Cristo crocifisso, non mediante il martirio della carne, ma mediante l'incendium amoris, l'incendio dello spirito. Bonaventura, in un sermone pronunciato nel 1255, spiega che la trasformazione avvenuta in Francesco con la stigmatizzazione è effetto dell'amore e cita un passo di un grande teologo del secolo XII, Ugo di San Vittore, il quale, in un'operetta bellissima dal titolo I doni della promessa divina, scrive: «Sai che l'amore è un fuoco ed ogni fuoco ha bisogno di essere alimentato. Bada di non gettare sulle fiamme ciò che può provocare soltanto fumo o cattivo odore. La potenza dell'amore è di tale natura che necessariamente rende colui che ama simile alla persona amata. Se ti congiungi per affetto a qualcuno, verrai trasformata dalla comunione d'amore fino ad assomigliare a colui che ami». Ecco. Questo testo viene citato da Bonaventura a proposito delle stimmate di Francesco. Francesco ama a tal punto Cristo che tende a identificarsi a lui non soltanto interiormente, ma anche esteriormente mediante le stimmate. In conclusione, mentre Francesco vive il complesso e misterioso evento della Verna in una prospettiva fortemente trinitaria, lode e adorazione a Dio uno e trino che invia nel mondo il Figlio per salvare gli uomini dal peccato, i biografi, Tommaso soprattutto e Bonaventura, ne accentuano l'aspetto cristologico. Per loro le stimmate manifestano la profonda devozione di Francesco alla passione del Signore e costituiscono il punto culminante della sua conformità a Cristo e il sigillo di ratifica divina dell'ordine dei minori. Il periodo della vita di Francesco, che va dalla fine di settembre 1224 al 3 ottobre 1226, è caratterizzato da sofferenze varie dovute alle malattie. Aveva una malattia agli occhi, questa malattia gli provocava una lacrimazione continua, per questo si sottopone a rieti, a una operazione, ecco, ma non ottiene nessun vantaggio. Aveva poi dei disturbi al fegato e alla milza. E quest'ultimo periodo è caratterizzato anche dalla redazione di alcuni scritti molto importanti: il Cantico di Frate Sole, il Breve Testamento di Siena e il Testamento più lungo. Secondo la compilazione di Assisi, un'opera degli inizi del secolo XIV, Francesco ha composto il Cantico, testo in volgare italico che dà degno inizio alla poesia italiana, in tre distinti momenti. I versi da 1 a 22, ecco, parla delle varie creature che lodano Dio, nei primi mesi del 1225, mentre si trovava a San Damiano gravemente malato. I versi da 23 a 26 sul perdono, beati quelli che perdonano per il tuo amore, eccetera, li ha composti qualche tempo dopo, cioè nel giugno-luglio dello stesso anno, al fine di riconciliare il podestà e il vescovo di Assisi. Infine, poco prima di entrare in agonia, verso la fine di settembre del 1226, ha dettato i versi 27 e 33 riguardanti la morte. Sulla nostra morte corporale, dalla quale nulla uomo vivente può scappare. Guai a quelli che morranno nelle peccato mortali, beati quelli che si troveranno nelle tue santissime volontati, che la morte secunda non farà male. Testo che è stato musicato da tanti compositori, io ho imparato quello del padre Domenico Stella: beati quelli che troveranno, bellissimo, ma anche più bello ancora, perché più moderno, ma molto difficile da eseguire, quello di Francesco Malipiero. abbiamo tentato di metterlo su quando ero studente a Fiesa, ma poi dopo ci abbiamo rinunciato, era troppo difficile, l'accompagnamento ci portava fuori se non eravamo ben sicuri. Comunque abbiamo cercato di impararlo. Il cantico si presenta come una preghiera corale di lode che l'uomo e le altre creature dell'universo innalzano a Dio, creatore e padre. Esso ha come fonti di ispirazione soprattutto il passo di Daniele, capitolo 3, versetti 51-90, il cantico dei tre fanciulli nella fornace, è quel salmo che noi recitiamo la domenica, quando si usano i salmi della prima settimana, e poi si è ispirato Francesco al Salmo 148. Francesco, in questi ultimi anni della sua vita, ha composto anche il cosiddetto Testamento di Siena. Fu dettato da Francesco a frate Benedetto da Piratro, qualche codice dice da Prato, lasciamo stare, mentre si trovava a Siena nell'aprile-maggio del 1226 per farsi curare gli occhi. Anche allora Siena era importante per la cura degli occhi, come ancora oggi. In seguito a un improvviso peggioramento delle sue condizioni generali di salute, con questo testo Francesco intese manifestare ai frati la sua ultima volontà in tre parole. I frati si amino, osservino la povertà, siano fedeli e sottomessi ai prelati e ai chierici della Santa Chiesa. Poco prima di morire, nelle ultime settimane, diciamo, della sua vita, Francesco ha composto un altro testamento, quello più lungo che io ho già citato. Il testamento, la parola testamento, non ha in questo contesto un significato giuridico. Non è un documento con il quale Francesco dispone che i suoi beni vadano ad altri, perché Francesco non aveva beni. Il testamento, in questo contesto, significa invece un ricordo della sua esperienza perché i frati possano vivere meglio la regola. Questo testo si compone di due parti. La prima è autobiografica. Francesco ripercorre un po' le tappe fondamentali della sua conversione e della sua vita secondo la forma del Vangelo. Nella seconda parte, Francesco dà delle direttive per il presente e per il futuro dell'ordine, usando espressioni di carattere esortativo e imperativo. Insiste, per esempio, sulla povertà delle dimore dei frati, sulla proibizione dei frati di ricorrere alla curia romana per ottenere lettere papali o privilegi che siano in aperta contraddizione con lo spirito di povertà e umiltà, insiste sull'essere cattolici, precisa che il testamento non è una nuova regola, ma un ricordo, un ammonimento, una esortazione per osservare più cattolicamente la regola. Ut melius catholicae regulam observemus. Dopo aver soggiornato in diverse località, Fonte Colombo, Siena, le celle di Cortona, sentendo che le sue condizioni di salute si aggravavano, Francesco chiese di essere portato a Santa Maria degli Angeli, alla Porziuncola. E lì morì la sera del 3 ottobre 1226. Prima di morire benedì i frati e ricevette la visita della nobildonna romana Jacopa dei Sette Soli, la quale, oltre alla cera per il funerale, al drappo funebre, portò a Francesco anche i cosiddetti mostaccioli, dei dolci fatti con mandorle e miele, perché sapeva che Francesco, nonostante le penitenze, qualche debolezza, qualche peccatuccio di gola ogni tanto lo faceva. Però Francesco non volle mangiare questi dolci, non ce la faceva, insomma, le sue condizioni di salute erano pessime. Il 4 ottobre il corpo di Francesco venne trasportato processionalmente con una sosta lungo il percorso presso San Damiano, per l'estremo saluto di Chiara e delle consorelle, venne portato in città, in Assisi, e inumato nella chiesa di San Giorgio, dove oggi sorge la Basilica di Santa Chiara. Fu scelto questo luogo all'interno delle mura cittadine e non la Porziuncola, dove Francesco aveva iniziato la sua vita da frate minore, dove era morto, non tanto perché quest'ultima, la Porziuncola, essendo ubicata in mezzo alla campagna, poteva essere la meta di incursioni e tentativi di sottrazione del corpo di Francesco da parte delle città vicine, perché nel Medioevo avere il corpo di un santo significava avere un tesoro, perché la gente cominciava a fare pellegrinaggi e intorno alla chiesa si creavano degli ambienti per i pellegrini e la gente del luogo ci ricavava un po' di soldi. Tra parentesi, c'è stato il terremoto ad Assisi, come sapete, no? Ecco, allora lo Stato che cosa ha fatto? Prima ha pensato a ricostruire le chiese e poi ha pensato alle case della gente. La gente si è lamentata. Perché voi, frati, per primi avete ricevuto la donazione? E noi no? E i frati hanno risposto: ma se non si rimettono in piedi le chiese, nessuno viene ad Assisi e voi non potete fare il vostro commercio. Ecco, i frati hanno rinunciato a tutto, però si intendono un po' di come funzionano le cose. Allora, fu scelta la chiesa di San Giorgio e non la Porziuncola, perché la Porziuncola non era una chiesa consacrata, era solo una chiesetta, una cappella benedetta. Non aveva lo statuto giuridico di parrocchia, mentre San Giorgio l'aveva. Era una chiesa dipendente, quindi dal clero di Assisi. Al termine di un processo canonico abbastanza rapido e che si svolse tra il 10 giugno e il 16 luglio 1228, ma gli atti di questo processo non sono giunti fino a noi, si possono sempre scoprire, come gli atti del processo di Santa Chiara. A forza di cercarli, quel benedetto uomo del padre Zeffirino Lazzari, che era tenace, li scoprì nella Biblioteca Nazionale. Non scoprì il testo latino, trovò una traduzione quattrocentesca degli atti del processo che si era svolto in latino. Ma con quella fonte, evidentemente, lui ha modificato notevolmente gli studi su Santa Chiara. E mi ricordo che una volta a Fiesole, ero studente, sono andato a trovarlo, era paralizzato su una carrozzina, era molto anziano, palpettava. Comunque mi raccontò come aveva trovato questo manoscritto e nel raccontare tanta era la sua gioia che balzava ogni tanto sulla sedia dicendo: eureka, eureka, ho trovato. È stato un bel incontro. Benissimo. Allora, al termine di questo processo canonico, il 16 luglio 1228, nella piazza di San Giorgio, ebbe luogo la canonizzazione di Francesco, alla presenza dell'ex cardinale Ugo di Ostia, ormai papa, Gregorio IX, di cardinali, di vescovi, di abati e di numerosi fedeli. Prima di pronunziare la formula di iscrizione di Francesco nel catalogo dei santi, il papa tenne un discorso in onore del nuovo santo, prendendo come tema, poi sviluppato, un passo dal libro del Siracide, capitolo 50, versetti 6-7. Sicut stella quasi stella matutina, come la stella del mattino tra le nubi e come splende la luna nel plenilunio e come sole raggiante, così egli, Francesco, rifulse nel Tempio di Dio. Pochi giorni dopo la cerimonia della canonizzazione, Gregorio IX emanava la lettera pontificia Mira circa nos, esattamente il 19 luglio del 1228, ricca di citazioni bibliche, in cui tra l'altro veniva stabilito il 4 ottobre come dies natalis, come inizio della vita celeste di Francesco, perché in quel giorno egli, si legge nel testo, sciolto dal carcere della carne, visione un po' platonica questa, salì al regno celeste. Quindi si celebra del santo il giorno della morte, ma per noi cristiani è il giorno della nascita alla vita eterna. Una contraddizione, ma o felix culpa in questo caso. Con il transito 3 ottobre 1226, la canonizzazione 16 luglio 1228 e il trasferimento, traslazione del corpo del santo nella nuova basilica eretta in suo onore, andrete a vederla con Don Pellegrini, 25 maggio del 1230, si assiste al passaggio dal Francesco della storia alla figura esemplare conforme alla tradizione cristiana. È il papato che, scusate l'espressione, si appropria di Francesco, presentandolo come un uomo provvidenziale per la riforma della Chiesa, come novus evangelista, come vir dei, come angelo del sesto sigillo, di cui si parla nell'Apocalisse, come alter Christus. È un'operazione illecita? È stata fatta, c'è niente da fare. Bene? È un'operazione che risponde alle esigenze della Chiesa. È un modo anche questo di rileggere, approfondire, alla luce anche dell'esperienza passata della Chiesa, la vita del Santo. Ad ogni buon conto, con questa operazione, il papato ha contribuito alla diffusione della fama di santità di Francesco, non solo in Assisi e dintorni, non solo in Italia, ma anche fuori d'Italia. Per cui Francesco oggi, anche se non è un santo popolare come Sant'Antonio di Padova, se si vuole un miracolo si chiede a Sant'Antonio, possibilmente si fa il pellegrinaggio a Padova, ma a Francesco non si va a chiedere un miracolo o nelle chiese francescane oppure ad Assisi. Francesco, anche se è stato povero e umile, tuttavia è un santo di élite, attira le persone appunto per la sua semplicità evangelica, ma perché è un uomo ricco. Non è tanto il santo dei miracoli, ripete Sant'Antonio, ma è il santo del Vangelo, è il santo della poesia, è il santo della gioia, è un santo ricco di umanità. Quindi anche se non si va ad Assisi per ottenere dei miracoli, si va ad Assisi per incontrare questo uomo che, per la sua esperienza storica, di cui abbiamo una traccia importante nei suoi scritti, ancora dice qualcosa non solo alla Chiesa, ma anche a tutta l'umanità. Questo spiega anche la ricerca che è stata fatta su Francesco e il francescanesimo nel passato e ancora oggi. Ad Assisi esiste una società internazionale di studi francescani, dove ci sono anche i frati, ma è diretta da delle persone laiche, che fu fondata agli inizi del Novecento da Paul Sabatier, un protestante, ma innamorato di San Francesco. Questa società pubblica dei libri su San Francesco, organizza dei convegni, qua e là ci sono cattedre di francescanesimo, per esempio all'Università di Perugia, ci sono cattedre di francescanesimo anche in altre nazioni di Europa e persino negli Stati Uniti, ci sono varie riviste di carattere francescano e continuamente ci sono libri su Francesco e su il francescanesimo, questo movimento che da lui ha avuto origine. Il che significa che questa figura ancora interessa, ha da dire a ciascuno di noi qualche cosa, ci aiuta, secondo me, a ritrovare la giusta strada, il giusto orientamento che ci porta a Dio. Grazie.
Grazie a Padre Fortunato. Mi sembra un intervento molto bello, anche fresco, innamorato direi anche. E per una volta faremo un'eccezione. Se qualcuno desidera fare una o due domande, siamo ancora disponibili, ancora 10 minuti. Se qualcuno deve andare via, vada pure. Però ecco, se qualcuno vuole fare una domanda o due, ci siamo ancora.
Prima di giungere alla cappella di Santa Chiara ci sono dei sandali che dicono essere stati di Francesco. In questi sandali c'è un alloggiamento che pare sia stato fatto da Chiara, questi sandali fatti da Chiara, per aiutare Francesco a camminare, in quanto, se è verità o no, anche i chiodi sono diventati carne in Francesco e hanno sofferto. È vero questo?
Sì, penso che ci sia anche qualche documento che attesti la cosa, l'uso di questi sandali. Ad ogni buon conto mi preme precisare, l'avevo scritto ma non l'ho detto per la fretta, che le stimmate non erano dei fori. Abitualmente nell'iconografia vengono rappresentate come fori, prodotte da dei raggi che partono da Cristo. Questo è un modo di interpretare la cosa. Come spiegano molto bene Tommaso Accennano e Bonaventura, le stimmate nelle mani e nei piedi erano delle escrescenze carnose a forma di chiodi. Va bene? Eccoci. Nella palma della mano si vedeva la capocchia e dietro si vedeva la parte terminale del chiodo piegata. Invece nel costato c'era una ferita dalla quale emanava sangue. È chiaro che con queste escrescenze carnose camminare a piedi nudi era molto difficile. Però tendo a sottolineare che nelle lodi di Dio Altissimo, che Francesco scrisse di sua mano su un pezzettino di pergamena e che si conserva ancora oggi questo piccolo pezzo di pergamena nelle reliquie della Basilica di San Francesco, abbiamo di Francesco solo due autografi, questo e la lettera a Frate Leone che si conserva nella Cattedrale di Spoleto. Ho avuto la fortuna alcuni anni fa di poter vedere direttamente questa piccola cartola, si chiama, pezzo di pergamena, con le Laudes Dei Altissimi, perché era stata tolta questa pergamena dal reliquiario e portata a Roma all'Istituto di Patologia del Libro Alfonso Gallo. Insieme al padre Carlo Paolazzi, che ha fatto l'edizione critica degli scritti, abbiamo chiesto il permesso al direttore di poter vedere questa cartola, un pezzettino così, ce l'ha messa su un tavolo con delle lampade a raggi infrarossi per poter leggere alcune parole che si leggono male, perché Frate Leone ha piegato questa pergamena e se l'è tenuta addosso, quindi a contatto col corpo e col sudore, per molti anni. Prima di morire poi l'ha lasciata ad Assisi. In conseguenza di questo contatto con il corpo e con il sudore, alcune parole si leggono male. Comunque è stata una bellissima esperienza. Allora, da un lato abbiamo le lodi di Dio Altissimo, dall'altro lato Francesco ha scritto una benedizione per Frate Leone. Quella che si legge talvolta nella messa, il Signore ti benedica, ti custodisca, eccetera. Frate Leone poi ha aggiunto di sua mano tre annotazioni, una delle quali è molto significativa perché in poche parole spiega l'evento della stigmatizzazione. Ve la leggo perché è un testo molto breve. Il beato Francesco, due anni prima della sua morte, fece nel luogo, non nel convento, il termine per indicare uno insediamento dei frati è luogo, locus. E nel Cinquecento il cronista toscano Dionisio Culinari, ancora d'opera, del quarto luogo che fu preso dai frati osservanti a Villafranca e Lunigiana, eccetera, eccetera. Quindi, nel luogo della Verna, una quaresima a onore della Beata Vergine Madre di Dio e del Beato Michele Arcangelo, dalla festa dell'Assunzione di Santa Maria Vergine fino alla festa di San Michele di settembre. E scese su di lui la mano del Signore, dopo la visione e le parole del Serafino e l'impressione delle stimmate di Cristo nel suo corpo, fece queste lodi scritte dall'altro lato della pergamena. La pergamena è pelle d'animale, trattata in un certo modo, che serve come materiale per scrivere. E le scrisse di sua mano, rendendo grazie a Dio per il beneficio a lui fatto. Ecco, quindi abbiamo questa testimonianza autorevolissima. È chiaro che ha fatto questa annotazione dopo la canonizzazione di San Francesco, perché chiama Francesco beato, non poteva chiamarlo prima del 1228 con questo aggettivo. Quindi dopo il 1228 lui precisa queste cose perché ha in mano questa reliquia, questo testo prezioso. Quindi brevemente ci dice come le cose sono andate, però non si spinge oltre.
C'è un'altra domanda?
Sì, che è un po' una riflessione, non sapere cosa un po' pensavi te. Quando penso all'evento di Francesco che incontra il crocifisso, nel crocifisso gli parla, no? Questa cosa mi ha sempre un po' creato un po' di problemi, no? Nel senso che rileggevo un po' anche la mia esperienza e io non ho mai visto crocifissi che parlavano, che muovono le labbra, no? Però, appunto,
infatti la leggenda dei tre compagni non parla di questo.
Infatti, quello che mi sembra di aver capito, cioè che era un po' il mio problema, è che quando penso a quell'evento io pensavo ad un evento in termini, mi verrebbe da dire, fisicalistici, cioè che proprio io mi immaginavo che queste labbra si aprivano, no? Mentre invece il fisicalismo non è una categoria che appartiene al Medioevo, no? C'era la teoria dell'immagine, e quindi stiamo parlando della stessa cosa ma con categorie diverse. Si tratta di recuperare allora quello che è la categoria dell'immagine e dirci invece che noi ragioniamo con categorie fisicalistiche.
Ma fisicalismo no, Tommaso da Celano nel memoriale sottolinea sia l'aspetto fisico dell'audizione sia il significato teologico delle parole dette dal crocifisso. E il significato, l'aspetto fisico dell'audizione lo sottolinea nel senso che il crocifisso parla a Francesco muovendo le labbra. Va bene? Allora, questo ce l'aggiunge lui molto probabilmente, ecco, per dare una spiegazione a questo episodio. Io preferisco la versione dei tre compagni. Lui è in preghiera e dentro di sé sente questa ispirazione a far qualcosa per la chiesa che sta crollando. Le parole le intende inizialmente alla lettera, di fatto si mette a riparare la chiesa, procura anche del denaro per fare lavori, li dà al prete che era incaricato del servizio religioso nella chiesa di San Damiano. Però è chiaro che con il passare degli anni, ecco che i biografi sentono il bisogno di precisare anche nei minimi particolari, ecco, queste esperienze interiori avute da Francesco, forse anche per renderle più intelligibili alla gente, per cui il crocifisso comincia a muovere le labbra. Questo c'è. Ecco, e Tommaso da Celano, come tu sai, scrive il memoriale verso la metà del 1200. Ma anche l'altra interpretazione delle tre chiese come allusione ai tre ordini, è chiaro che siamo in una riflessione teologica su un dato storico. Ha riparato tre chiese inizialmente, questo giovane che voleva cambiare vita, ecco, sente il bisogno di fare questo, come sente il bisogno di andare in mezzo ai lebbrosi. Poi dà inizio all'ordine frati minori, poi c'è Chiara, poi c'è l'ordine dei penitenti, anche qui attenzione, ma ve lo dirà meglio il padre Prospero, ha fondato il terzo ordine, c'era già l'ordine dei penitenti. Possiamo dire che Francesco ha esercitato un certo influsso su certi penitenti, ma non ha scritto una regola per i penitenti, come si è sostenuto fino a certo periodo, va bene? Forse la lettera a tutti i fedeli, ma è molto generica. Si comincia a parlare di Francesco fondatore dell'ordine dopo la sua morte e soprattutto alla fine del 1200 nella bolla Supramontem di Papa Niccolò IV, che era un francescano, e lì Francesco viene dichiarato fondatore anche del Terzo Ordine. Ma siamo di fronte a una evoluzione, quindi non bisogna... Cioè, quando ci si avvicina a questi testi, bisogna saperli leggere anche con senso critico, non prendere tutto alla lettera e notare che, alle volte, i biografi posteriori tendono a proiettare sul tempo di Francesco cose esistenti al loro tempo. Per esempio, prendiamo uno storico francescano del Seicento, Luca Wadding, che ha fatto una storia chilometrica dell'ordine latino, Annales Minorum. Nel 1211 lui fa passare Francesco per varie città della Toscana e in tutte le città le autorità comunali danno a Francesco il terreno perché possa costruire un convento per i frati e Francesco, ecco, getta le fondamenta. Non era possibile, storicamente parlando, una cosa del genere. Nel 1211, me l'ho detto, l'ordine dei frati minori, erano pochi frati, sempre in movimento, non avevano voglia di fissarsi in un luogo. I conventi nascono dopo, i conventi fissi, dopo la morte di San Francesco. Ma col passare del tempo i frati abitanti in questo luogo vogliono dare più lustro a questi luoghi dove abitano. E allora comincia il di cui è passato Francesco, raccogliendo delle testimonianze orali che non sono facilmente controllabili. Quindi bisogna fare la critica al Wadding in nome di una verità storica. Non so se ho risposto.
Grazie al padre Fortunato. Questo poi ci sarà... ci sarà Don Angelo Pellegrini che ci aiuterà a leggere in maniera un po' più critica i libri delle fonti francescane. E ricordo che le iscrizioni sono chiuse, quindi mi raccomando, ora anche ai vostri amici, chi desidera venire, non si può, perché vedete anche voi fisicamente non ci stiamo. Secondo, siamo fedeli, perché questi sono piano piano come dei mattoni, no, che mettiamo a base, a fondamento della nostra conoscenza e del nostro studio. La prossima volta parleremo dell'altro mattone fondamentale, che è Santa Chiara. Ci sarà la professoressa Mirri, una teologa di Bologna, che è un'esperta di Santa Chiara. Quindi grazie a tutti e buonanotte.
È un'esperienza forte di Dio. Lui vive questo momento, cioè, fisicamente, e in seguito a questa preghiera così intensa nel suo corpo appaiono questi segni. Sì, questo viene in seguito a un'esperienza di qualcosa. Quindi lì Francesco parla con Dio, vede qualcosa e questo provoca in lui, diciamo così, un riscaldamento interiore. Non che se le volesse, perché l'autosuggestione sembra quasi se le volesse provocare. Ci sono alcuni che dicono sì, ma che stima ti prodotte. Lui se le è provocate da sé con la flagellazione, ma non risulta dalle fonti che si flagellasse pensando a lui. Come dire, vedo davanti a me qualcuno, ci parlo, provo una tale soddisfazione, eccetera, eccetera, che questo colloquio è difficile, perché non seguiti.
Bisogna prima chiedere il preventivo all'agenzia.
Ma da dove fanno tutti da Firenze, Davide?
Ora non so ancora, non sai ancora. Com'è?